Sarà tutto documentato, eh? Devo stare attento. Non potrò dire, ma io non avevo detto così. Beh, non troppo basso. Ok. Allora, sono davvero contento di essere con voi, insieme a Christian, mia moglie. È la prima volta che sto nel vostro culto e partecipo a un vostro culto, a benedizione. Lodare il Signore, adorarlo insieme e con i canti, con le preghiere, le riflessioni che abbiamo ascoltato insieme, gli uni dagli altri e poi la cena del Signore, ricordare il corpo di Gesù che è stato dato per noi, il suo sacrificio per noi e poi il nuovo patto nel suo sangue. Che abbiamo la vita eterna, noi che abbiamo creduto in Gesù. Quindi prima eravamo sotto la legge, cioè il popolo di Israele era sotto la legge, ma di conseguenza anche noi sotto il giudizio di Dio a causa del nostro peccato. E la legge diceva che chi fa vivrà. Invece il nuovo patto che abbiamo ricordato insieme stamattina dice chi crede vivrà grazie al sacrificio di Gesù, grazie alla sua vittoria, alla sua risurrezione, e quindi abbiamo la salvezza, il perdono dei peccati, la vita eterna in Lui. Che bello ricordarlo insieme. E allora io vorrei partecipare con voi un brano, uno dei miei preferiti nella Bibbia, e questo è il vantaggio quando uno viene da fuori che non predica spesso, può scegliere quello che vuole, i brani che stanno molto nel cuore. E quindi Matteo 28, versetti 16 a 20, è quello che viene chiamato il grande mandato, forse un messaggio tipico da un missionario, però vorrei proprio partecipare a questo brano perché anche per Gesù era estremamente importante, perché erano le ultime parole di Gesù ai suoi discepoli prima che lui tornasse al Padre in cielo. Quindi parole estremamente importanti, ma non soltanto per i missionari, non soltanto per i primi discepoli di Gesù che stavano lì, che hanno incontrato Gesù, hanno ascoltato queste parole, ma sono importanti per chiunque è un discepolo di Gesù. Quanti qui sono un discepolo di Gesù? Alzate la mano. Gabriele ci ha pensato un po', quasi tutti, grazie a Dio, che bello. E allora queste parole non sono soltanto per i primi discepoli, non sono soltanto per i missionari, tra virgolette, come sarei io e Christian, ma per tutti i credenti, perché in realtà siamo tutti missionari e quindi non c'è una differenza tra noi e voi. Forse una differenza potrebbe essere geografica, nel senso che siamo stati mandati dalla nostra chiesa locale di provenienza, dove siamo membri, Chiesa Berea, in Albania a fare i missionari, dove siamo stati lì a fondare chiese e fare discepoli per 24 anni. Adesso da un anno e qualche mese che siamo tornati a Roma, ci siamo trasferiti a Pomezia col desiderio, collaborando insieme a Chiesa Berea, di fondare una chiesa a Pomezia. E quindi forse l'unica differenza è questa, che siamo stati mandati dalla nostra chiesa di provenienza in un altro posto ad evangelizzare, a fare discepoli. Ma in realtà è il compito di tutti quanti. Quindi l'unica differenza tra me e voi è che voi lo state facendo qui, nel vostro paese, nella vostra città, Dragona. E non siete stati mandati dalla vostra chiesa da un'altra parte. Ma in realtà tutti quanti siamo stati mandati da Gesù. E io e voi, e quindi siamo tutti missionari perché siamo tutti apostoli, non con la A maiuscola, non come la differenza tra noi e i discepoli di Gesù, che loro sono stati mandati da Gesù in persona. Noi siamo stati mandati dalla nostra chiesa locale in Albania, per esempio. E continuiamo essendo mandati dalla nostra Chiesa, non siamo stati mandati direttamente da Gesù, sempre Gesù, perché questo riguarda tutti quanti, lo vedremo adesso insieme. però loro erano stati mandati direttamente da Gesù, avevano visto Gesù risuscitato dai morti, quindi erano testimoni oculari della sua risurrezione, e poi il Signore si era servito di loro per darci la sua parola, che è il Nuovo Testamento. Quindi questo è particolare degli apostoli con la A maiuscola, e noi siamo apostoli con la A minuscola, io e voi, insieme, perché la parola apostolo vuol dire una persona mandata, e siamo stati mandati da Gesù attraverso la sua parola, attraverso le parole dei suoi discepoli, che sono le parole di Gesù. Ma leggiamo insieme questo brano, Matteo 28, versetto 16 a 20. Quanto agli undici discepoli, essi andarono in Galilea sul monte che Gesù aveva loro designato, e vedutolo l'adorarono, alcuni però dubitarono. E Gesù, avvicinatosi, parlò loro dicendo: tutto il potere mi è stato dato in cielo e sulla terra, andando dunque fate miei discepoli tutte le nazioni, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutte quante le cose che vi ho comandate. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine dell'età. Allora, Gesù ha un appuntamento con i suoi discepoli, come vediamo nel versetto 16, quindi andarono, gli undici discepoli andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro designato, un appuntamento che lui ha voluto fare con loro, il suo ultimo appuntamento, prima che tornasse in cielo. E così, quando si incontrano con Gesù su quel monte in Galilea e vedono Gesù, che fanno? L'adorano. Versetto 17: e vedutolo l'adorarono. E io non ho mai visto Gesù. E anche voi non avete visto Gesù, no? Questo è un motivo perché non possiamo essere apostoli con la A maiuscola, perché non abbiamo visto Gesù dopo la sua risurrezione. Però noi abbiamo conosciuto Gesù, abbiamo incontrato Gesù per mezzo della testimonianza dei suoi discepoli, che troviamo nel Nuovo Testamento, che sono le parole di Gesù. E quindi noi abbiamo creduto in Gesù grazie alle parole dei suoi discepoli. E vi ricordate, Gesù ha detto anche a Toma, cioè ai discepoli, quando Toma dubitava della risurrezione di Gesù, ha detto: se io non vedo Gesù, non posso mettere il dito nelle ferite, non ci credo che è risuscitato dai morti. E poi Gesù si è presentato. E poi cosa ha fatto Toma? Neanche è andato lì a mettere le dita nelle ferite, ma si è prostrato per terra e ha adorato Gesù, aveva capito che Gesù era il Signore. Però poi Gesù dice: beati quelli che avranno creduto, che non mi avranno visto ma avranno creduto. E noi siamo tra quelli, quindi siamo beati. Sì, i discepoli hanno visto Gesù dopo la sua risurrezione, e noi no, però siamo beati perché noi abbiamo creduto nella loro testimonianza, abbiamo creduto che Gesù è morto per i nostri peccati, che è risuscitato e che quindi lui è il Signore. E quindi possiamo identificarci con i discepoli, anche se non abbiamo veduto Gesù fisicamente, un giorno lo vedremo, questa è la nostra speranza. Però una cosa colpisce qua nel versetto 17, no? E vedutolo l'adorarono, alcuni però dubitarono. E devo dire che per molti anni questa frase mi ha dato fastidio. Ma com'è possibile che alcuni di questi discepoli dubitassero dopo la risurrezione di Gesù dai morti? L'avevano già visto diverse volte, questa è l'ultima volta che vedranno Gesù prima che lui tornerà in cielo. Eppure vediamo che qualcuno in mezzo a loro dubitava ancora, non era convinto al 100%, non, sicuramente erano già convinti prima che Gesù morisse, sulla croce per i nostri peccati, per non parlare della sua risurrezione, che Gesù fosse il Cristo, il Messia, l'unto, il re che doveva venire, l'adempimento di tutte le profezie dell'Antico Testamento. Erano convinti di questo, per questo erano diventati discepoli di Gesù, seguaci di Gesù. Però adesso, dopo la risurrezione di Gesù, stavano cominciando a capire che Gesù, come Cristo, come Messia, come unto, come re, era Dio stesso, era il figlio di Dio. Si avevano già sentito questo, che Gesù era il figlio di Dio, ma stavano cominciando a capire adesso le implicazioni di questa affermazione, che Gesù era proprio Dio incarnato. E per questo l'adorano, perché soltanto Dio va adorato, nessun altro. E il fatto che loro adorano Gesù qui dimostra che stanno cominciando a capire che Gesù è veramente Dio, il figlio di Dio, Dio incarnato, vero uomo, ma veramente Dio. E quindi l'adorano e Gesù accetta la loro adorazione. Però vediamo che alcuni stanno cominciando a capire, a convincersi che Gesù è Dio, ma non sono ancora convinti. Cosa avresti fatto tu al posto di Gesù in quel momento là, sapendo che alcuni dubitavano? Come? Dopo tutti i miei insegnamenti, dopo la mia morte, la mia risurrezione, ancora dubiti. Eppure qui leggiamo il versetto 18. E Gesù, avvicinatosi, parlò loro dicendo: tutto il potere mi è stato dato in cielo e sulla terra. Non batte ciglio, non esita, non si ferma, è infastidito dalla loro fede vacillante. A me incoraggia tantissimo questa cosa, che Gesù, pur sapendo che la loro fede non fosse perfetta, almeno in alcuni vacillanti, ancora non convinti al 100% che fosse il Signore stesso, Dio stesso incarnato, eppure Gesù accetta la loro fede, anche se non perfetta, anche se vacillante, anche se non completamente convinti. Per me questo è un grandissimo incoraggiamento. Penso che anche noi a volte possiamo avere dei momenti, forse abbiamo avuto, noi che siamo credenti, che abbiamo conosciuto il Signore, nel nostro percorso avremo avuto dei momenti dove la nostra fede è vacillata, dove non siamo stati così convinti, che abbiamo avuto forse una crisi spirituale. Però il Signore conosce il nostro cuore e accetta anche la nostra fede imperfetta, vacillante. E lui, perché parla con tutti gli undici, non è che dice: beh, adesso faccio un discorso con quelli che sono convinti di me, gli altri mettetevi da parte. No, parla con tutti e undici e si avvicina a loro e parla con loro dicendo: tutto il potere mi è stato dato in cielo e sulla terra. Perché dice questo? Tutto il potere mi è stato dato. Ma il fatto che l'avevano appena adorato faceva capire che si stavano convincendo che Gesù fosse il Signore, fosse Dio. E Gesù stesso accetta la loro adorazione, perché Lui è Dio, era Dio. Allora perché dice: tutto il potere mi è stato dato in cielo e sulla terra? Perché quando Gesù è venuto sulla terra come uomo, Lui ha lasciato la sua gloria, la sua autorità. Perché qui, quando parla di potere, tutto il potere mi è stato dato, potremmo tradurre tutta l'autorità mi è stata data in cielo e sulla terra. Perché Gesù aveva lasciato la sua gloria e la sua autorità come Dio in cielo. Quando Gesù stava sulla terra come uomo, era veramente Dio, perfettamente Dio, con tutte le qualità che Dio ha. Però Gesù, mentre stava sulla terra, è venuto sottomesso al Padre. dipendente dal Padre totalmente, e quindi non ha usato la sua autorità che aveva come Dio. Si era sottomesso all'autorità del Padre. E quindi qualsiasi cosa che Gesù ha fatto durante la sua vita come uomo, l'ha fatto sempre sottomesso a Dio Padre, sempre dipendente da Lui, totalmente dipendente da Lui, non servendosi del fatto che Lui era Dio, ma viveva veramente come un uomo, totalmente come un uomo, come te e me, con una differenza, che non ha mai peccato. Ma se no Gesù si è identificato in noi perfettamente, totalmente come uomo, e fino al punto di vivere come un uomo, e quindi totalmente sottomesso a Dio, dipendente da Lui, ubbidiente a Lui, come dovremmo essere noi. Gesù mai, non c'è stato neanche un attimo della sua vita sulla terra dove Lui ha agito da Dio. Era Dio, ma non ha mai agito da Dio. Ha agito sempre da uomo, dipendente da Dio. E quindi anche questo è un incoraggiamento per me. Quando la parola di Dio mi dice che io devo seguire l'esempio di Gesù, perché essere discepolo di Gesù vuol dire seguire Gesù, ma come facciamo noi a seguire Dio? Come facciamo a imitare Dio, a essere come Dio? Infatti Dio non ci chiede di essere come Dio, ma ci chiede di essere come Gesù. E lo poteva fare perché? Perché Gesù sulla terra ha agito da uomo, ma da uomo modello, perfetto, senza peccato, totalmente quindi sottomesso a Dio Padre, dipendente da Lui. Per ogni cosa che Lui diceva e insegnava l'aveva imparato dal Padre, e Lui faceva soltanto la volontà del Padre. Lo dice in Giovanni capitolo 8 Gesù questo. Gesù era Dio, era perfettamente Dio, totalmente Dio quando stava sulla terra, tanto quanto il Padre, tanto quanto lo Spirito Santo. Gesù era Dio, ma viveva come un uomo, dipendente da Dio. E quindi noi, cari fratelli e sorelle, possiamo seguire l'esempio di Gesù, possiamo imparare da Lui, perché viveva come un uomo, dipendente da Dio, come noi dobbiamo essere dipendenti da Dio. E quindi non è per niente che Gesù dice, quando adesso sta per dare loro questo ordine di andare e fare discepoli di tutte le nazioni, Lui dice: questa autorità l'ho ricevuto da mio Padre. Perché Gesù ha continuato anche dopo la sua risurrezione, dopo la sua morte per i nostri peccati, la sua risurrezione, Gesù ha continuato a essere sottomesso al Padre. Anzi, Lui è risorto con un corpo e Lui continua ad avere un corpo, quindi continua ad essere perfettamente uomo, sempre Dio ma sempre uomo. Quando noi incontreremo Gesù in cielo lo vedremo, perché avrà il suo corpo. Addirittura la cosa che a me commuove sempre: noi quando andremo in cielo avremo un corpo glorificato, quindi sarà come il suo dopo la sua risurrezione, ma con una differenza. Quando noi avremo un corpo in cielo, non avrà nessun difetto, sarà perfetto, non rovinato dal peccato. Questa è la nostra speranza, no? Penso che siamo tutti d'accordo su questo, lo dice la scrittura. Saremo più belli, saremo perfetti, non ci sarà più sofferenza, malattia, niente. Però invece Gesù, non solo Lui si è abbassato come Dio a prendere un corpo come il nostro, ma Gesù anche ha ricevuto un corpo glorificato dopo la sua risurrezione, che non era neanche limitato dalla fisica, dalla materia, cioè appariva, scompariva, attraversava i muri, faceva. Però una cosa, noi quando vedremo Gesù, cosa vedremo? Le cicatrici dei chiodi che l'hanno trafitto, di quella lancia che l'ha trafitto ai piedi. Gesù invece porterà per l'eternità i segni del nostro peccato. Lui che è Dio, un amore incredibile che il Signore ha per noi. E per me ci sono tanti discorsi che si possono fare per convincerci che la Bibbia sia veramente la parola di Dio, discorsi scientifici, perché la scienza non è contro, e per la Bibbia, archeologia, storia, via dicendo. Tutte argomentazioni valide, importanti, ma io, la mia testimonianza personale è che la verità che mi convince più di ogni altra verità, che la Bibbia è la parola di Dio, è il messaggio della salvezza, è il Vangelo. Questa bella notizia che Dio, invece di condannarci a essere separati da Lui per l'eternità, invece di distruggerci a causa dei nostri peccati, le nostre offese contro di Lui, Lui è diventato uno di noi e ha preso su di sé le nostre offese, la nostra condanna, la nostra morte. E Lui è stato separato da Dio quando stava lì sulla croce e grida: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Lo sapeva perché, ma era un grido di sofferenza che non capiremo mai, una sofferenza spirituale, perché in quel momento, come ha pregato il fratello stamattina, che bella preghiera, ma tutto il culto è stato molto bello, Gesù in quel momento è stato separato dal Padre, perché in quel momento portava il nostro peccato, in quel momento era stato fatto peccato per noi. E noi diciamo queste cose perché lo dice la parola di Dio, ma non le capiremo mai. Io penso anche in cielo non le capiremo fino in fondo, sicuramente le capiremo molto meglio che adesso, ma non fino in fondo, sono cose troppo grandi, sono delle verità eterne che hanno a che fare con la sua persona, il suo amore, perché Dio è amore. E io so, siccome sono un essere umano, io so che dal cuore dell'uomo non potrebbe venire una storia del genere, di questo amore così altruista, disinteressato, dove Dio invece di condannarci aveva il diritto di farlo, aveva ragione, era giusto, perché noi meritavamo la sua ira, la condanna, la morte, la separazione da Lui per sempre, questo meritavamo, ma Lui nel suo amore ha subito tutto per noi, perché noi potessimo avere il perdono dei peccati, la vita eterna, la riconciliazione con Lui, essere in Lui. Questo a me personalmente convince più di qualsiasi altra cosa che questo libro non viene dagli uomini, ma viene da Dio, perché nel cuore dell'uomo, l'uomo non potrebbe inventare un'idea di questo tipo, perché non sta nel cuore dell'uomo, siamo fondamentalmente egoisti e orgogliosi. E infatti è proprio il messaggio del Vangelo che contraddistingue la nostra fede da qualsiasi fede nel mondo. Non c'è una religione che predica la salvezza per grazia e questo messaggio di Dio che si fa uomo e si sacrifica per i nostri peccati. Tornando al nostro discorso, allora versetto 18: e Gesù avvicinatosi parlò loro dicendo: tutto il potere o tutta l'autorità mi è stata data in cielo e sulla terra, andando dunque, perché l'ordine non è andate dunque fate i miei discepoli, però nell'originale andando dunque, perché comunque non c'era bisogno che Gesù dicesse andate, perché loro erano andati là per incontrare Gesù sul monte in Galilea e poi sarebbero tornati chi a casa sua, chi al suo lavoro, ma in realtà il loro lavoro era quello di fare discepoli. Questo è l'ordine: andando dunque fate discepoli tutte le nazioni. E questo è l'ordine che Gesù ha dato a loro. E quindi non è che dovevano andare, perché stavano già in movimento, come noi stiamo in movimento. Noi dopo il culto stamattina mica rimarremo seduti qua, andremo a casa magari a pranzare, a fare un pisolino, andare al mare, e poi domani andremo a lavorare. Quindi stiamo sempre andando, non stiamo mai fermi nella vita, no? Questo fa parte della vita. Ma l'ordine di Gesù è andando, cioè vivendo, fate discepoli tutte le nazioni. Perché posso essere sicuro che questo ordine non è soltanto per quei discepoli che hanno incontrato Gesù, che hanno visto Gesù 2000 anni fa? Perché loro non sono riusciti a ubbidire a eseguire questo ordine fino in fondo. Non sono riusciti a fare discepoli tutti i popoli o tutte le nazioni. E quindi erano poi i discepoli dei discepoli, quelli che hanno conosciuto Gesù per mezzo della testimonianza dei discepoli, della loro parola, che dovevano continuare a fare discepoli di tutte le nazioni. E quindi per 2000 anni abbiamo fatto questo e continuiamo a fare questo. Ed è grazie a loro che hanno ubbidito all'ordine di Gesù, e poi quelli che hanno creduto in Gesù grazie alla loro evangelizzazione, testimonianza, parola, che hanno poi continuato a prendere il testimone e andare avanti per raggiungere le nazioni, che il Vangelo è arrivato anche qui a Dragona, che il Vangelo è arrivato a me e io ho potuto credere in Gesù. E quindi noi dobbiamo portare avanti, dobbiamo prendere il testimone e portarlo avanti finché raggiungiamo tutte le nazioni. E qui dice proprio così Gesù: andando dunque fate discepoli tutte le nazioni. E poi dice in che modo devono fare discepoli. In due modi, ci sono due gerundi qua, no? Primo è battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, e due, insegnando loro a osservare tutte quante le cose che vi ho comandate. Quindi due parti di quest'ordine. La prima parte è quello di battezzare chi? Battezzare chiunque? Chi ha creduto in Gesù? Non lo dice direttamente nel testo, ma lo capiamo, perché qui dice, e seguitemi, fate attenzione, Gesù dice battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Cosa vuol dire battezzare qualcuno nel nome di Dio, della Trinità, del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo? Vuol dire che quando facciamo i battesimi qua, normalmente i fratelli che rappresentano tutta la Chiesa battezzano chi ha creduto in Gesù, no? E quindi lo mettono sott'acqua, e di solito, mentre non so come usate voi, ma normalmente quando li mettiamo sott'acqua diciamo: io ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ma quando io faccio questo, prendo una persona e la metto sott'acqua dicendo: io ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, sto obbedendo a quest'ordine? No. Non dice qua che noi dobbiamo dire: io ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Non è sbagliato fare questo, anche noi lo facciamo. Anche io l'ho fatto, quando ho battezzato qualcuno che ha creduto in Gesù, ho detto: ti battezziamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ma non è questa azione di mettere sott'acqua qualcuno per un attimo e di dire queste parole che noi stiamo ubbidendo all'ordine. Si battezza nel nome di Dio qualcuno quando quella persona ha creduto in Gesù. Non è il fatto di dire: io ti battezzo nel nome di Gesù o nel nome di Dio o della Trinità, del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, che stiamo a posto. Noi siamo a posto se stiamo battezzando qualcuno che ha creduto in Gesù. Quindi di fatto è in Gesù, la sua vita è nel nome di Gesù, nella persona di Gesù, del Signore, perché quando diciamo nel nome di Dio stiamo dicendo in tutto quello che Lui è, pensa, ha fatto e ha detto. E fa e dice, quindi secondo la sua parola. Allora noi battezziamo nel nome di Dio le persone, quando quelle persone hanno dato una testimonianza che hanno creduto in Gesù, nel Gesù della Bibbia, e vogliono essere sottomessi a Lui, vogliono seguire Lui. E noi pure abbiamo, che battezziamo, che rappresentiamo la Chiesa, che battezza, siamo nel nome di Gesù, nel senso che siamo in Gesù. Non è perché diciamo siamo nel nome di Lui che succede qualcosa, non c'è qualcosa di non c'è un potere o una magia nel fatto di pronunciare il nome di Gesù o il nome di Dio che succede qualcosa. è quando c'è la realtà che stiamo in Lui, perché abbiamo creduto in Lui, l'abbiamo accettato, e quindi tutto quello che Lui è, tutto quello che Lui pensa, vuole, fa e dice, insegna, e che troviamo nella parola. E quando c'è questa attenzione verso Gesù, sia da chi battezza, sia da chi è battezzato, allora di fatto li stiamo battezzando nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Quindi secondo la sua parola, secondo la sua volontà, in Lui, nella sua persona. Capite? E quindi è chiaro che nel fare discepoli il primo passo è quello di portare il Vangelo, la bella notizia, perché le persone possano sentire, ascoltare e credere e fare la scelta di seguire Gesù. Quindi allora il primo passo che dobbiamo fare, il primo ordine, è quello di battezzarli, quindi nel nome di Dio. Ma non finisce qui, perché il lavoro della Chiesa è grandissimo. Già è un grande lavoro portare le persone alla conversione e poi al punto di voler dare una testimonianza pubblica della loro fede in Gesù Cristo col battesimo. Ma il secondo punto, se stiamo facendo discepoli di Gesù, è insegnando, versetto 20, insegnando loro a osservare tutte quante le cose che vi ho comandate. La prima cosa che Gesù comanda è il battesimo, ma poi bisogna andare avanti. Quindi il battesimo in realtà non è è anche un punto di arrivo, perché abbiamo conosciuto il Signore, la salvezza in Lui, adesso diamo testimonianza che abbiamo conosciuto Gesù, ci ha salvati, abbiamo la vita eterna, il perdono dei peccati, ed è un punto di arrivo, ma è anche un punto di partenza, perché col battesimo noi ubbidiamo al primo ordine di Gesù. E poi dice che noi dobbiamo andare avanti ad insegnare a loro a osservare tutte quante le cose che Gesù ha comandate. E questo è un grandissimo lavoro. Questo vuol dire fare discepoli. Quindi il battesimo è un punto di partenza anche. Però quello che rende ancora più difficile questo lavoro non è che dice insegnare a loro tutte le cose che Gesù ha comandate. Non dice così, guardate il testo. Non dice che dobbiamo insegnare a loro tutte le cose che Gesù ha comandate. Cosa dice? Insegnate a loro a osservare, ubbidire a tutte quante le cose che vi ho comandate. E questo è veramente difficile. È già difficile insegnare tutto il consiglio di Dio, la parola di Dio, nella Chiesa. Ci vuole tempo, preparazione, impegno, sacrificio, consacrazione e via dicendo. Ma questo non è fare discepoli. Fare discepoli quando insegniamo loro, chi ha creduto in Gesù, a osservare tutte quante le cose che Gesù ha comandate. Non vuol dire che dobbiamo portarli alla perfezione, dove devono conoscere tutta la Bibbia a memoria e mettere in pratica tutta la Bibbia in ogni momento, ma dobbiamo insegnare loro a avere questo cuore di fede e di ubbidienza al Signore Gesù, che io adesso mi accingo a studiare la sua parola, e ogni volta che scopro una verità la faccio mia, ogni volta che scopro la volontà del Signore Gesù comincio a farlo con la sua grazia, col suo aiuto, pregando, quindi esprimendo la mia dipendenza da Lui. Quindi questo è un atteggiamento che dobbiamo trasmettere ai discepoli di Gesù, se vogliamo fare loro dei discepoli di Gesù completi. Questo atteggiamento di essere sempre pronti a cambiare, a pentirci, a fare quello che il Signore vuole, a credere a quello che Lui vuole che noi crediamo. Questa disposizione proprio davanti al Signore, questo atteggiamento di cuore, che veramente gli vogliamo bene e vogliamo esprimere il nostro amore con la nostra fede e con la nostra ubbidienza alla sua parola. E questo è il percorso della nostra vita finché saremo col Signore Gesù. A questo punto Vorrei dire un'altra cosa. Noi a volte facciamo troppa distinzione tra adorazione e impegno o servizio. In realtà nel greco biblico c'è una parola che può essere tradotta sia adorare che servire. È la stessa parola nel greco biblico. Infatti in certe lingue, quando noi in italiano diciamo che facciamo il culto domenica mattina, in altre lingue dicono che fanno il servizio, come per esempio in inglese, che vuol dire culto, perché è difficile fare una distinzione biblicamente, nella mente di Gesù, tra adorare e servire. Ed è bella questa cosa. E vorrei che leggessimo insieme un versetto in Ebrei. Aprite le vostre Bibbie, ad Ebrei capitolo 13, versetto 15, Ebrei 13, 15. Ebrei è una lettera bellissima che parla della superiorità di Gesù sui profeti, sugli angeli, su Mosè, sui sacerdoti, perché lui era un sacerdote secondo l'ordine di Melchisedec, quindi un sacerdozio eterno, e poi superiore perché lui ha sacrificato se stesso, mentre invece i sommi sacerdoti sacrificavano gli animali per i propri peccati e poi per i peccati del popolo. Invece Gesù, che era senza peccato, ha dato la sua vita, si è sacrificato lui stesso per i nostri peccati. E poi una volta per sempre, perché poi tramite Gesù, per chi crede in Lui, ci ha fatti entrare nel luogo santissimo, perché non c'è più luogo santissimo e luogo santo, non c'è più questa distinzione, la cortina è stata tolta e il luogo santissimo sta in cielo. E noi adesso spiritualmente stiamo in cielo, in Gesù. Ma tutto questo perché Lui ha sacrificato se stesso. E qui nel capitolo 13 sta dicendo che come Gesù ha dovuto soffrire tantissimo, perché poi l'hanno sacrificato fuori dalla porta, fuori dalla città, e anche noi dobbiamo andare fuori dalla città con Gesù, quindi accettare la persecuzione, il maltrattamento degli altri, del mondo. E come Gesù ha subito tutto per salvarci, noi dobbiamo seguire Lui, essere pronti a fare lo stesso. Non è che noi dobbiamo morire per le persone perché siano salvate. Questo Gesù l'ha fatto per tutti una volta per sempre, ma noi dobbiamo sacrificarci per portare il Vangelo, per fare discepoli. E questo vuol dire andare controcorrente, vuol dire andare contro la mentalità del mondo, la società, le usanze e tutto quanto. E quando noi impariamo a essere fedeli alla parola del Signore fino in fondo, allora vedremo che ci sarà attrito, ci saranno scontri, le persone si metteranno contro, ci prenderanno in giro, ci disprezzeranno, magari perderemo il nostro posto di lavoro perché siamo onesti, e quindi via dicendo. Voi sapete benissimo, nella vostra esperienza personale, cosa vuol dire seguire Gesù fino in fondo, essere un suo discepolo e fare discepoli. E allora l'autore di questa lettera, qui nel versetto 15, dice: per mezzo di Lui, cioè per mezzo di Gesù, dunque, offriamo continuamente a Dio un sacrificio di lode. E questa è una citazione dai Salmi. Ci sono diversi salmi dove si parla di un sacrificio di lode. E io quello che ho notato spesso è che noi pensiamo che il sacrificio di lode è quello che abbiamo fatto da quando abbiamo iniziato l'incontro stamattina alle 10 fino a questo momento, fino a che usciremo e poi andremo a casa, e poi lì c'è il servizio. Non è così, fratelli e sorelle. Il sacrificio di lode non l'abbiamo fatto stamattina, quando abbiamo cantato quelle bellissime parole perché vere del Signore, le nostre preghiere bellissime. Sono stato molto edificato ascoltando le preghiere, la confessione di fede di tutti quelli che hanno cantato, parlato, pregato. Abbiamo adorato il Signore insieme, ma questo non è un sacrificio di lode, questo è lode. non un sacrificio di lode. Noi abbiamo lodato il Signore stamattina, ma non abbiamo fatto nessun sacrificio qua, credo. Siamo stati bene, o no? Quindi noi, il fatto di adorare il Signore insieme stamattina non è questo il sacrificio di lode. Infatti l'autore qui spiega, un sacrificio di lode, cioè il frutto di labbra che confessano il suo nome. Noi stamattina abbiamo confessato il nome di Gesù con le nostre labbra, cantando, pregando. Bellissimo. Ma il frutto viene dopo, no? Allora, qual è il frutto della lode che abbiamo dato al Signore stamattina? È la nostra ubbidienza, il nostro servizio. E quindi il frutto, noi tutti quanti abbiamo confessato, poi vi ho fatto alzare la mano, avete confessato con la mano stamattina, quasi tutti penso, che siete discepoli di Gesù. E allora adesso c'è il frutto di labbra che confessano il suo nome. Voi stamattina, anch'io insieme a voi, abbiamo confessato il nome di Gesù. E allora adesso c'è il frutto, e questo è il sacrificio. E anche nel Salmo 96 che abbiamo letto stamattina, un salmo bellissimo, parla non c'era un punto dove parlava di sacrificio? Vabbè, non lo vedo adesso. Va bene, niente. Il sacrificio che noi dobbiamo offrire al Signore adesso siamo noi stessi. Ah, ecco, versetto 8, Salmo 96, versetto 8. Date all'Eterno la gloria dovuta al suo nome, portategli offerte, che sono i sacrifici, nei suoi cortili. Ma secondo Romani 12:1, adesso qua non c'è il tempio qui, e non c'è l'altare, e quindi non dobbiamo portare offerte, cioè sacrifici di animali, come simboli del sacrificio per il nostro peccato, perché è arrivato il sacrificio vero, Gesù 2000 anni fa, adesso c'è il sacrificio vivente. È il sacrificio vivente che dobbiamo portare al Signore, è la nostra vita, è il nostro corpo, il nostro corpo. Io non posso fare più col mio corpo quello che voglio io, perché adesso appartiene al Signore. E quindi io devo consacrare la mia vita, il mio corpo lo devo dare al Signore continuamente. Questo è il sacrificio che devo fare. E lo scopo della mia vita è non soltanto dei missionari o degli anziani della Chiesa o dei servitori del Signore cosiddetti, ma è lo scopo di tutti quanti. C'è soltanto un motivo perché siamo ancora sulla terra, fratelli e sorelle, perché Dio ci fa stare qui. Se ci vuole così bene e ha sacrificato suo figlio per salvarci, perché ci fa stare qua? Perché non ci porta subito con lui in cielo, dove non c'è più sofferenza, non c'è più peccato, non c'è più lacrime, ingiustizia? Perché ha scelto di servirsi di noi per fare discepoli. E questo è l'unico motivo perché stiamo sulla terra. È l'unico motivo perché esiste la Chiesa. La Chiesa è la struttura nella quale, per mezzo della quale dobbiamo operare insieme per raggiungere il mondo col Vangelo. Ma questo è lo scopo della nostra vita. E noi dovremmo organizzare la nostra vita intorno a questo. Se no, non stiamo facendo la volontà di Dio. Non stiamo facendo le cose nel nome del Signore. Tornando ad Ebrei, adesso voglio farvi vedere come conclusione, se poi la conclusione di questo discorso di Gesù e le implicazioni per noi. Aspetto che... Ok, allora se io... voglio sottolineare Matteo 28, 19 e 20. Rileggiamo questo, perché abbiamo detto tante cose e non vorrei confondervi. Andando dunque, fate discepoli tutte le nazioni. 1. battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 2, insegnando loro a osservare tutte quante le cose che vi ho comandate. E noi dobbiamo fare queste due cose. Ma se io faccio questo, no, sbagliato, ok. Se io ho creduto in Gesù, quindi sono diventato un suo discepolo, e quasi tutti hanno alzato la mano qui, forse tutti, non ho guardato proprio bene, ma grazie a Dio per questo. Allora, se tu hai creduto in Gesù, quindi sei diventata un discepolo, una discepola di Gesù, allora come fai ad andare e battezzare, cioè fare discepoli, quindi battezzando gli altri, se tu non sei stato battezzato o battezzata? Quindi forse c'è qualche fratello o sorella, qualcuno che ha creduto in Gesù, anche tra i figli dei credenti, forse avete creduto in Gesù, ma ancora non avete ubbidito a questo primo comandamento di Gesù. E come, cioè, il comandamento di Gesù per te, se tu hai creduto in Gesù e quindi sei un suo discepolo, è di andare a fare discepoli, cominciando da casa, dalla famiglia, se qualcuno non è credente in famiglia, dalla scuola, dai compagni di scuola, dai colleghi di lavoro e via dicendo. Allora, se tu hai creduto e questo è il tuo vero lavoro, come fai a fare discepoli battezzando chi ha creduto in Gesù se tu stesso non hai ubbidito a Gesù? E quindi il primo punto automaticamente diventa: se io ho creduto in Gesù, devo essere battezzato. Diventa una cosa impellente, importante, prioritaria nella mia vita. Quindi io non vi conosco tutti quanti, ma se c'è qualcuno che ha creduto in Gesù, ancora non ha confessato la sua fede in Gesù pubblicamente col battesimo, questo è il primo punto. E poi chiaramente il secondo punto: devo andare, cioè devo imparare a osservare tutte quante le cose che Gesù ha detto. Perché come posso insegnare agli altri a osservare tutte le cose che Gesù ha comandate se io stesso non ho questo cuore, questo atteggiamento di fede e di ubbidienza a Gesù, che sono pronto a essere modellato dalla sua parola e cambiare la mia vita? Quando vengo al culto e ascolto poi il messaggio, che sto ascoltando proprio con questo cuore, quello che imparo lo voglio mettere in pratica. Questo atteggiamento proprio di dipendenza totale dal Signore Gesù, come Lui è stato dipendente dal Padre, così Gesù chiede a noi di essere dipendenti totalmente da Lui. Come possiamo fare discepoli e quindi insegnare loro a osservare tutte quante le cose che Gesù ha comandato, se io non sto dando l'esempio, se non vedono in me una persona di questo tipo che sta andando fino in fondo con Gesù, che ha abbracciato Gesù con tutto il cuore e vuole andare fino in fondo? E quindi andare, abbiamo già detto, è andando in greco, perché comunque siamo sempre in movimento, ma poi allora possiamo fare discepoli tutte le nazioni, cominciando da Dragona fino all'estremità della terra, e quindi battezzandoli nel nome del Padre, Figlio e Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutte quante le cose che Gesù ha comandato. E poi ho fatto questo per lasciare impresso, è come un circolo, lo chiamo virtuoso, perché no, si parla del circolo vizioso, no? Io invece voglio parlare di un circolo virtuoso, che quindi è positivo, che cominciamo, se io ho creduto in Gesù, il primo passo che dovrei fare in realtà è quello di ubbidire al comandamento di Gesù ed essere battezzato dai fratelli, dalla chiesa dove partecipo. E poi devo imparare a osservare tutte quante le cose che Gesù ha comandate, quindi studiare la sua parola, soprattutto il Nuovo Testamento, e imparare a ubbidire tutto quello che capisco nel Nuovo Testamento, e poi posso andare e ubbidire all'ordine di Gesù e fare discepoli. Però c'è ancora una piccola parola: non sono sicuro se tutti hanno alzato la mano, e di quelli che hanno alzato la mano forse non tutti hanno capito cosa vuol dire essere un discepolo di Gesù. Allora, questo circolo virtuoso riguarda il credente, chi ha creduto in Gesù. Quindi per entrare in questo circolo virtuoso Il primo passo è quello di credere in Gesù. Quindi se c'è qualcuno, anche tra i figli dei credenti, anche tra i figli più piccoli che stanno qui stamattina, vorrei che mi ascoltasse adesso, tanto finisco adesso, ma c'è questo passo qui, per entrare in questo circolo virtuoso di poi essere battezzato, imparare a osservare tutta la parola di Gesù, per poi andare e fare discepoli di tutti i popoli come lui vuole, allora dobbiamo credere in Gesù. E quindi non è mai... è qualcosa che potete fare anche adesso, o quando tornate a casa, parlate con i vostri genitori che sono credenti, chiedete: ma come si fa per diventare un credente? Posso essere sicuro di essere salvato, di avere il perdono dei peccati, la vita eterna? E allora date ai vostri genitori la possibilità di spiegarvi la loro esperienza e quello che dice la parola, così credete in Gesù, perché credere in Gesù succede in un attimo nel cuore, quando abbiamo capito chi è Gesù e cosa ha fatto per noi. Se noi lo accettiamo, perché il credere biblico non è passivo, è attivo, vuol dire accettare Gesù nella propria vita, fare Lui della nostra vita, credere in Lui, accettare Lui. Basta un attimo, è bello anche pregare, magari pregare con qualcuno, così c'è questa testimonianza di questa confessione già pubblica quando preghiamo ad alta voce dicendo che abbiamo accettato di essere dei peccatori perduti, ma che Gesù è morto per i nostri peccati e quindi se crediamo in Lui ci dà la vita eterna, ci perdona i nostri peccati. E nel momento che noi crediamo in Gesù, siamo entrati nella famiglia di Dio, entriamo in questo circolo virtuoso e così possiamo anche, essendo divenuti discepoli di Gesù, possiamo andare e fare discepoli. Grazie.